La Chiesa ci sta, ci prepara appunto, conduce tutta l'umanità a pensare alla morte, e certamente quindi gli elementi della morte sono due, no? Sono la morte mia e poi la fine del mondo. E in realtà rispetto al nostro argomento, il primo insegnamento che ci viene da considerare la fine del mondo è che quello che a noi sembra assolutamente importante in realtà è relativo. In quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore e gli altri si metteranno a cadere e gli astri si metteranno a cadere dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Quindi, ecco proprio la raffigurazione più classica della fine dei tempi, quella che è stata ripresa anche da Michelangelo nella Cappella Sistina. E quindi che cosa rimarrà? A volte questo è importante. Io penso che una volta al giorno, due volte al giorno, tre volte al giorno, almeno a me succede, no? Di pensare, oddio, questa cosa è pazzesca, assurda, che non cambi, che cosa succederà, che andremo avanti così, in questo modo, questi pensieri. Poi viene da considerare, cioè dobbiamo considerare che in realtà tutto passerà tranne l'amore. Cioè, proviamo un attimo a pensarci a questo, no? Cioè tutto passerà tranne l'amore. Cioè quello che rimarrà nell'eternità è soltanto l'amore che noi abbiamo avuto, l'amore di Dio, che abbiamo avuto per il prossimo. Allora, lo specifico dello spirito dell'opera è capire che questo amore per il prossimo non deve essere necessariamente fare le adorazioni eucaristiche, fare missionari in Amazzonia, ma è l'amore al prossimo che noi manifestiamo, che realizziamo nelle nostre relazioni ordinarie. Quindi voi pensate alla fortuna di un medico, dico fortuna perché un medico, il lavoro del medico è più direttamente visibile, no? Fa star bene la gente, per cui quello lì è amore di Dio. Se quella persona, se quel medico fa quell'amore soltanto per soldi, non serve a niente. Ecco, diciamo, Se invece lo fa per amare quella persona, oltre che per soldi. Cioè, quello è sbagliatissimo pensare che un medico debba lavorare gratis. Perché? Perché in questa vita fa parte, è una legge della nostra vita, quello per cui accanto all'amore c'è sempre intrecciato l'utile. Voi pensate all'atto sessuale del matrimonio, no? L'amore ha una dimensione di amore, l'atto unitivo, ma anche una dimensione utile, cioè di la procreazione. È tutto così sempre. Cioè, in questa vita non c'è mai un puro atto gratuito che non sia collegato anche con l'utile. Non è male questa cosa. Diventa male se al posto dell'elemento della gratuità c'è l'elemento dell'utile. E quindi lo spirito dell'opera, la novità dello spirito dell'opera è dire: guarda che tu, poi la novità, ovviamente tutti quelli che sono in paradiso normali lo sono stati per questo, no? Mia nonna non sapeva cos'era lo spirito dell'Opus Dei, io sono sicuro che in paradiso, come santificata? Facendo la portinaia, lei faceva, era rimasta vedova, poverina, il marito era morto come conseguenza della guerra, faceva la portinaia, aveva 4 figli, come è andata in paradiso? Facendo la portinaia e facendo diventare grande 4 figli, di cui uno mio padre, ad un certo punto lo mandò a vivere dallo zio prete, che vivendo sul lago, mio zio prete viveva a Menaggio, sicuramente lo conoscete perché questo paesone era, insomma, è stato il parroco lì, e quindi chiaramente aveva da mangiare, i paesini avevano più da mangiare delle città, quindi mio padre ha vissuto questo distacco per un po' di anni, insomma, adesso andavano, si vedevano chiaramente, però perché da sola non ce la faceva, cioè se da sola in città non ce la faceva, quindi è chiaro che lei è diventata santa come? Amando la gente del condominio, del palazzo, non so che cosa, facendo le pulizie nel palazzo e poi volendo bene i figli. Questo però lei non lo sapeva, lo faceva, ma non lo sapeva. Lo spirito dell'opera è, oh guarda che è proprio così. Questo è lo spirito. Oh, rimane soltanto questo è importante, cioè, rimane soltanto l'amore. L'amore di Dio, adesso noi abbiamo preferito oggi tirare fuori Gesù perché così abbiamo l'impressione, vedendo il conopeo, insomma, che sia più vicino, e quindi lo facciamo. Vediamo Gesù, possiamo dire a Gesù ti amo. Chiaramente questo detto così non ha nessun senso se questo ti amo non diventa un ti amo le persone che vivono la mia vita. Allora, fino alla scoperta della santificazione della vita quotidiana, uno credeva che il ti amo riguardasse andare in chiesa, fare le funzioni, diventare prete, diventare suora, fare il missionario. Ecco. Pensava che la vita religiosa fosse quello, no? Invece tutto è vita religiosa. Però il punto fondamentale è questo. Io quindi faccio il medico, arrivo a fine giornata, posso fare i conti dei soldi che mi sono arrivati, benissimo, ma quelli non rimarranno. Quello che rimane è l'amore con cui io ho cercato di curare i miei pazienti, con qualcuno ci sono riuscito, qualcuno non ci sono riuscito. E così vale per tutto. Allora, perché adesso in questo pezzettino del Vangelo di oggi non l'abbiamo letto, ma invece nel Vangelo che leggeremo l'ultima domenica di novembre, leggeremo il Vangelo di Cristo Re, no? Che è proprio, che avete dato da mangiare a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete dato a me, quindi. Allora, nello spirito dell'opera sì, c'è questa dimensione, unità nello spirito e diversità dei modi della personalità da coltivare. Questa cosa qua, il da coltivare, è una cosa sicuramente caratteristica, nuova e caratteristica dell'opera. Ma noi dobbiamo imparare a viverla questa dimensione, e non è per niente banale. Perché non è per niente banale? Perché ovunque, sempre, quindi anche nel cristianesimo, quello che avviene è, come posso dire, l'istituzionalizzazione del carisma. Adesso questa frase sembra un po', ma vale anche per le grandi imprese, no? Per dire, la Olivetti faceva macchine per scrivere. Poi ad un certo punto ci furono dei personaggi che capirono che cioè così stava morendo. Non so, io le ricordo, forse questo è troppo piccolo, io mi ricordo le macchine per scrivere elettroniche, cioè quelle che c'era la possibilità, ero già in delegazione, ancora io usavo la macchina tipo Olivetti, Però c'era qualcuno fortunato che aveva la macchina invece cui poteva correggere la stringa, cioè scrivere prima, no? Sullo schermo poi, e correggere, poi stampare. Ecco, questo era, diciamo, il passo in avanti delle Olivetti. Voi capite che nell'altra parte del mondo Steve Jobs stava inventando quello che ha inventato. Era evidente che l'Olivetti non sarebbe potuto durare. Io adesso non sono un esperto, mi sembra che poi quello che ha fatto l'Olivetti è fare inventare la team, cioè insomma si è messo in quel campo, poi non so che cosa è successo perché poi ha perso le fila della cosa, adesso non c'è più, insomma non so bene come sia andata. Ma cioè, che cosa succede? Che tu hai una grande idea, la realizzi e poi la istituzionalizzi, cioè si fa così perché si è fatto così, si fa così perché si è fatto così. Si va così perché si è fatto così. Voi stesse avete fatto dei grossi cambiamenti l'anno scorso, se non sbaglio, in cucina, perché quando mi ricordo mi avete spiegato che adesso, se non sbaglio, non so, se non si usa più il fuoco, non ho capito bene come si fa, diciamo, no? Comunque si cucina, insomma, come fate, una cosa completamente diversa, no? Chiaro che se uno dicesse no, continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, Allora, questo avviene anche in tutte le realtà ecclesiali. Allora, la cosa in realtà è veramente molto complicata. Perché è molto complicata? Perché diciamo, la questione dell'istituzionalizzazione di un carisma è una questione, cioè non è un male, come posso dire, è una necessità. Quando San Francesco d'Assisi tornò, cercò di convertire il musulmano, no? Tornò in Italia, dicono le sue storie, dicono che 5.000, poi questi numeri, è molto probabile che siano numeri presi al Vangelo, no? Cioè l'idea era, facciamo capire che eravamo come i 5.000 della parabola, del miracolo. Comunque, 5.000 francescani andarono da lui a dirci: noi siamo francescani, cioè vogliamo fare la tua vita. Ma com'è la tua vita? Ma come si fa? Che vuol dire essere francescani? Perché lui andò nel panico, perché disse: ma io, boh, non lo so, io vivo il Vangelo, no? La forma di vita è il Vangelo. Poi è chiaro che in realtà lui non si rendeva conto perché era il Vangelo vissuto in un certo modo. Cioè, è chiaro che noi... quando leggiamo il Vangelo tutti noi lo capiamo in un certo modo. Ecco, lui questo, però questo passaggio non lo voleva fare, non lo faceva, e lì c'è tutta una problematica molto interessante. Però per cui cosa vuol dire l'istituzionalizzazione? Significa che un carisma, che cos'è un carisma? Un carisma è un dono, no? A un certo punto Dio dice: dono alla Chiesa, in quest'uomo, in questa donna, in genere quasi mai, quasi sempre le cose iniziano con delle singole persone, qualche volta no, però è raro, eh? In genere sempre singole persone, dono a lui, dono a lei, di una luce particolare su questo aspetto della vita di Gesù. Quindi, una monaca di clausura, qual è l'aspetto? Un monaco è Gesù che prega da solo nel monte, benissimo. Per noi che cos'è? È la vita, no, no, la vita normale. La vita normale di Gesù, quello è la luce dello spirito dell'opera. Che la dà ed scriva, benissimo. Quindi do questo è un carisma. A quel punto che cosa succede? Succede che quelli che vengono dopo dicono: conserviamo. Quindi cosa vuol dire in pratica? Facciamo così, che cioè, che è necessario, no? Da un certo punto di vista è necessario, però l'enorme problema, che in teoria l'opera ha risolto, questo ci tengo a dirlo, l'enorme problema è che quello che prima era qualcosa vissuto come carisma, come libertà d'amore, diventa un dovere. Questa è l'istituzionalizzazione, cioè San José María Escrivá dice: io mi confesso tutte le settimane, anzi io mi confesso anche più di una volta a settimana, no? Ne sento il bisogno, eccetera, eccetera. Lui non è che lo fa perché è previsto, lo fa perché ne sente il bisogno. Però cosa succede? Che io dico, io voglio che questo carisma duri, a me non mi basta che adesso ci sia, io voglio che duri per tre secoli, che dico tre secoli? Fino alla fine dei tempi. Quindi, visto che lui fa così, pure noi dobbiamo fare così. La cosa bella dello spirito dell'opera è che in realtà, mentre in tutte le realtà religiose questa cosa diventa un obbligo tecnico, per cui se una monaca non fa, per dire, io devo fare per forza i paragoni con i religiosi perché sennò non capiamo dove veniamo, non va in coro, non fa i suoi vespri, quello è peccato, cioè loro hanno l'obbligo di fare certe cose, è un obbligo. Invece a noi cosa ci hanno insegnato? Che non è un obbligo. Noi quello che ci hanno insegnato fin da bambini, no? È che non fare la pena di vita non è peccato. Proprio per il senso di questa cosa è questa, che noi dobbiamo fare le cose, cioè che il senso è che dobbiamo farlo per amore. Però è tale la spinta sul fatto di voler conservare, che anche se a parole questa cosa non è un obbligo, nel non detto diventa un obbligo. E quindi è ancora più complicato, diciamo, perché mentre per alcune persone è una legge chiara, invece diventa una legge che però uno dice che non è una legge. Ecco, allora semplicemente si tratta, con serenità ma anche con piccolo eroismo personale, dire: ma aspetta un attimo, ma se lo Spirito Santo ha fatto capire queste cose a San José María, non è che lo Spirito Santo ha detto da adesso in poi non parlerò più con l'Opus Dei? No, non mi sembra. Cioè, è lo Spirito Santo, credo, che agisca in noi esattamente come in San José María, cioè siamo tutti uguali davanti a Dio. Non è che San José María è più figlio di Dio di noi. Il carisma è rivelato lui, ma il viverlo, questo vale per ciascuno di noi uguale. E quindi si tratta di fidarsi di che cosa? Del fatto che, se è vero, come è vero, che per essere santi nel modo dell'Opus Dei è necessario arrivare a confessarsi una volta alla settimana, per rimanere nell'esempio che ho fatto all'inizio, non c'è bisogno di dirlo, non c'è bisogno di fare una legge che lo dica, perché io posso provare a non farlo, poi a un certo punto vedrò che non vado da nessuna parte, e tirerò le mie conseguenze, no? Come dire, per fare, faccio questi esempi che sono gli unici che so fare, ma per fare la pasta al pesto ci vogliono questi ingredienti. Ma chi se ne frega di quello che c'è scritto nella ricetta? Per carità, tu fregatene di quello che c'è nella ricetta, solo che poi non viene la pasta al pesto, insomma, no? Se la vuoi chiamare, se vuoi che la gente la chiami pasta al pesto, che sappia di pasta al pesto, c'è bisogno, non so, mi sembra che ci sia il basilico. Se mi confermano dalla regia che c'entra il basilico, ma dice: no, io non uso il basilico, uso il prezzemolo. Non si chiama pasta al pesto. Fai un ristorante a pasta al pesto con il prezzemolo, te lo tirano dietro, cioè non ci vengono più. Non perché c'è scritto, capito? Non perché c'è scritto in un manuale, ma perché è così. Un bambino si allatta fino a una certa età, poi bisogna dargli, non si allatta più, bisogna dargli il cibo solido. Ma dove c'è scritto? Non c'è scritto, è la natura che è fatta così. Quindi noi, cioè un carisma è una cosa, è un dono reale, per cui in realtà il vero modo per portare avanti un carisma non è istituzionalizzarlo, normarlo, ma viverlo. È chiaro che in questo modo cosa succede? Che uno fa anche tanti errori, no? Perché se io ti dico, io voglio che tu trovi, voglio che tu faccia un ristorante genovese a Roma in cui fai la tua pasta al pesto. È chiaro che probabilmente farai tanti errori, tanti pasticci, fino a che a un certo punto azzecchi una formula per cui uno dice, ah, vado lì che si mangia il vero pesto alla genovese, però c'è una cosa, che è il pesto, però è il pesto alla genovese, se no non ci vado. Cioè viverlo. Noi dobbiamo fidarci del fatto che siccome noi abbiamo la vocazione all'opera, siamo dell'Opus Dei, noi viviamo da persone dell'opera, anche se non lo sappiamo. Capito? Questa è la cosa interessante. Non c'è bisogno di saperlo. L'istituzionalizzazione che cosa fa? Deve normare, no? Tutta la discussione che c'è in Italia adesso su cosa vuol dire essere cittadini italiani. Chiaramente qual è il problema? Che fino a 40 anni fa tutti gli italiani erano di pelle bianca, cattolici, figli di un matrimonio eterosessuale, monogamo e così via, no? E quindi non c'erano problemi, uno nasceva, Adesso è chiaro che sono di tante razze, tante religioni, quindi bisogna dire, aspetta, cosa vuol dire essere cattolico, essere italiano? Cosa vuol dire? Bisogna aver fatto 5 anni le scuole, bisogna essere nato, cosa vuol dire? Ecco, quindi come si risolve la questione del unità nello spirito e diversità dei modi della personalità da coltivare? Da coltivare, ecco, il nostro padre dice, guardate che la diversità nell'opera non soltanto non è un problema, ma anzi va coltivata. Poi uno si guarda indietro per tanti anni e dice, ma chi l'ha coltivata sta cosa? Anzi, hanno coltivato il contrario. Giusto, allora adesso è così, bisogna dire la verità. E bisogna partire con serenità a credere al fatto che ciascuno di noi, attingendo alla propria vocazione all'opera, capito? Cioè noi non è che siamo dell'opera perché la direttrice dell'Opus Dei mi dice come devo fare a essere dell'Opus Dei. Io sono dell'opera. Io sono italiana, non è che Mattarella mi spiega cosa vuol dire per me essere italiano, ma glielo spiego io cosa vuol dire essere italiano a Mattarella. Cioè, ma chi è per spiegarlo? Poi è chiaro che ci sono nei paesi, ci sono le varie assemblee, organi, modi perché bisogna, siccome siamo tutti italiani, poi a un certo punto bisogna trovare un modus vivendi, no? Quindi giustamente anche nell'opera bisogna dire, vabbè, io non capisco perché i corsi annuali non se ne possono fare tre di tre settimane, perché non ne facciamo tre di tre settimane? Non lo so, da un punto di vista di principio, secondo me non c'è nessun problema. Il problema è forse pratico, che non lo so, e quindi c'è qualcuno che deve decidere come si fa, non lo so. Cioè, la questione dell'istituzionalizzazione è la questione pratica, perché poi in pratica, se tu hai un convoglio di navi, se le navi devono rimanere assieme, bisogna che qualcuno decida la rotta delle navi, perché sennò quel convoglio di navi ciascuno va per conto suo. Ecco, bisogna trovare un modo pratico, organizzativo, no? Per quello che riguarda noi, però, è molto importante che cosa? È molto importante coltivare la nostra personalità. Io quando sono diventato dell'opera, che ero un ragazzino, nessuno me l'ha mai detto, ma io ricordo benissimo che per 2 anni ho smesso di fare sport. Ho smesso di giocare a pallone, avevo tutta una vita, si capisce a posteriori, no? Perché uno si alza la mattina per fare andare a messa, prima ancora fa un po' d'orazione, poi il pomeriggio studia, poi fa apostolato. Cioè ti viene una giornata piena e giocare a pallone, ma che devo fare cioè, assurdo, no? Però no, non posso giocare a pallone, devo fare apostolato. Sono stati anni per cui non ho più fatto sport. Non è che qualcuno mi ha detto non devi più fare sport, non l'ho più fatto. Bene, allora, questo è successo a tutti, penso, qualcosa del genere, non so se è successo a tutti o no, però insomma c'è questo rischio, bisogna che questa cosa divenga invece, quando lo sapete dice da coltivare, vuol dire che non è un compito soltanto mio, che io coltivo la mia personalità, ma è un compito dell'opera, cioè dovrebbe essere che l'opera coltiva la personalità di ciascuno dei suoi membri. Tu sei più adatto a fare questo, fallo. Dovrebbe essere così. Ora, quello che è importante è che ciascuno conosca i propri desideri e anche le proprie passioni. Le passioni non sono esattamente il lavoro professionale, no? Nel senso che ci sono tante passioni, chiamiamole hobby, chiamiamoli, che sono modi di essere che fanno parte della nostra vita. Io conosco un numerario a cui piace tantissimo coltivare le rose, quindi dove nei centri in cui è stato ha coltivato rose, era molto bello, insomma c'è un sacco di rose dappertutto e penso che sia anche molto rilassante, non lo so. E questa deve essere una cosa che uno deve sapere, no? Ma a te che ti piace fare? Boh. Quando uno dice boh, non va bene. Cioè, non è che sia un peccato, però vuol dire che in qualche modo non si è vissuto lo spirito dell'opera. Non dico per colpa nostra, ti dico di più, non dico neanche per colpa degli altri. Cioè, perché questi meccanismi, ti assicuro, che sono meccanismi che sono dentro l'uomo. Ma la crisi, il povero San Pietro, che ha un'apparizione in cui gli appare un lenzuolo con sopra tutti gli animali e le sente la voce di Dio che dice Pietro uccidi e mangia, e lui dice non sia mai, io non ho mai mangiato animali impuri, non chiamare impuro quello che Dio ha creato, no? Il povero San Pietro che ha tutta sta roba, poi dopo un po', dopo qualche anno, si deve prendere il rimprovero di brutale di San Paolo. Perché? Perché aveva cominciato a giudaizzare, cioè aveva ricominciato a vivere come giudei, aveva ricominciato a non mangiare certe cose, a stare separato. Quindi questo meccanismo, non dobbiamo pensare questo meccanismo perché le persone sono vecchie e perché le persone, questo meccanismo ce l'abbiamo tutti dentro. È semplicemente quello per cui quando io vado da Roma a Roma da un posto all'altro faccio sempre la stessa strada, perché poi i neuroni si formano in un certo modo, per cui uno dice ma perché devo fare un'altra strada, ma c'è più traffico, ma sì vabbè tanto lo so che poi sì. Cioè, e quindi in certe cose, poi in certe altre uno cambia, c'è un meccanismo che abbiamo tutti. Però, ecco, questo meccanismo è dovuto alla nostra stanchezza, alla nostra debolezza, al peccato originale, l'ultima analisi, no? Quindi uno deve fidarsi che invece lo Spirito Santo mi fa vivere una novità, o comunque che qualcun altro mi dice, senti, però guarda che quando sei bloccato lì, se tu fai quest'altra strada, o impari, visto che c'ha l'iPhone, a guardare Google Maps, ti porta da un'altra parte. Ma non capisco, fidati perché esci dal traffico, non lo so, cose del genere, no? Perché questo tipo di tensione è un tipo di tensione inevitabile nella nostra vita, che ha fatto molti danni nel cristianesimo, eh? Voi pensate che c'è stata un'epoca, perché all'inizio i cristiani sono stati perseguitati per 3 secoli, poi c'è stato Costantino cosa ha fatto? Ha detto chi vuole può essere cristiano e fino a lì va bene. Poi c'è stato Teodosio che ha detto chi non è cristiano l'ammazzo. Cioè Teodosio ha detto non proprio l'ammazzo, ma Chi non è cristiano non può avere l'eredità, cioè la gente era obbligata a diventare cristiana. Pensate che è un disastro questo per il cristianesimo. Perché? Perché il cristianesimo, abbiamo detto, è la religione dell'amore, quindi della libertà, se tu lo fai per obbligo, alla fine. È proprio, è la vera mondanizzazione del cristianesimo. Pensate per quanti secoli si è andati avanti così, col cristianesimo. Quindi, noi dobbiamo anche essere contenti che tante cose, diciamo, sono messe in discussione. Bene, lo chiediamo alla Madonna che ci aiuti a capire questa dinamica che in ultima analisi credere al fatto che noi siamo Opus Dei. Noi siamo Opus Dei. Cioè, se noi no, non abbiamo bisogno di saperlo da di fuori che cos'è l'Opus Dei, noi lo sappiamo nelle nostre viscere, nel nostro DNA, solo che dobbiamo fidarci e viverlo con libertà e amore.